Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Haiti, a quasi una settimana dal cataclisma, comincia a perdere terreno sulle prime pagine. Non dimenticateci è la frase che ricorre per bocca di molti, compresa una premio Nobel come Toni Morrison. E poche le foto in prima pagina, solo Repubblica, che dedica anche più pagine all'interno, solo Repubblica continua ad usare come apertura la tragedia di Haiti e non si sa quali altre tragedie possano mai superare l'immane catastrofe già in atto. Però ecco, ora siamo ai titoli tipo linciati gli sciacalli. Nella foto di Repubblica si vede un uomo che brandisce un coltellaccio da cucina in mezzo a un parapiglia, forse si sta contendendo qualche misera cosa trovata sotto le macerie. E intanto gli inviati qualcuno di loro comincia a riuscire ad allontanarsi dall'aeroporto di Port-au-Prince, dove solitamente assistiamo a questi grotteschi collegamenti di inviati dei telegiornali che parlano con un motore di aviogetto di turboelica alle spalle, sbraitano e non dicono praticamente nulla. Invece quelli dei giornali cominciano a spostarsi e così, per esempio, si scopre Leogan, che è un'altra città di cui appunto finora ci si era dimenticati, e anche qui un immane cataclisma. Il 90% delle case di Leogan sono rase al suolo. La Stampa ne scrive anche Repubblica, sono i due quotidiani che hanno inviati che si sono spinti fino a Leogan, fuori dalla capitale, l'epicentro dell'orrore, una città polverizzata. 30.000 morti solo a Leogan, tutto sparito. Poi queste cifre sono ovviamente così approssimative. Macabra scoperta, sono stati i caschi blu dello Sri Lanka ad avventurarsi nei luoghi finora ignorati. Disintegrato l'80-90% degli edifici, migliaia di persone vagano in cerca d'aiuto e così via. Però ecco la questione degli sciacalli, della polizia, quel che è rimasto della polizia haitiana che spara su sciacalli, poi chissà se sono sciacalli, insomma, o persone che ormai ridotti allo stremo dalla sete e dalla fame cercano qualcosa tra le macerie dei supermercati. C'è una foto sulla Stampa di tante persone, soprattutto giovani, ragazzi e ragazze haitiani, con lo sfondo così sfumato dalla polvere, che guardano verso l'alto come se aspettassero un miracolo. In realtà la didascalia ci spiega che qualcuno è salito su un tetto di un supermercato e lancia delle bottiglie d'acqua che ha trovato alla gente che sta sotto. Intanto si dibatte, è giusto o non è giusto affidare gli orfani haitiani a adozioni anche affrettate. Si litiga la Francia con gli Stati Uniti, la Francia che si vede un po' spodestata da quella che considera una sorta di sua ex colonia, anche se Haiti, insomma, sì, parlano francese, ma quegli africani sono tutti discendenti di schiavi che per primi si ribellarono e così anche un po' per isolarli tagliarono a metà o poco meno l'isola di Hispaniola, l'altra fetta ce l'ha la Repubblica Dominicana. E così si creò Haiti, primo paese al mondo nato dalla rivolta degli schiavi, insomma. Per cui insomma, la Francia non è che possa considerarla una sua ex colonia. Però litiga la Francia con gli Stati Uniti perché accusa gli Stati Uniti, che hanno sicuramente approfittato di ciò per ribadire e riaffermare la loro egemonia nell'area, li accusano di lasciare indietro gli aerei di aiuti francesi, praticamente controllano con i loro paracadutisti della 82esima aviotrasportata che tutto hanno fatto nella loro storia fuorché della beneficenza del bene ai dei danneggiati. In genere insomma sono i peggiori tagliagole, o meglio le migliori macchine da guerra dell'esercito statunitense, sono lì, controllano l'aeroporto di Port-au-Prince e lasciano indietro gli aerei francesi. Quindi siamo anche a questo, alle liti, e alcuni giornali lo riportano, per esempio il Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera leggo anche Giovanardi, due punti, precedenza, coppie risultate già idonee. Si tratta appunto dei bambini da adottare. Giovanardi è quello che ha detto che Stefano Cucchi non era morto di botte ma di droga e AIDS, quindi vabbè, persona quanto mai autorevole. Ma a proposito di ciò, sinceramente ve lo immaginate, bambini haitiani con quel colore della pelle che crescono in un paese come l'Italia, il più razzista d'Europa ormai? Non credo di augurarglielo, speriamo che li adottino in altri paesi, e non c'è bisogno di arrivare a Rosarno per avere il razzismo in Italia. Comunque, a proposito di Rosarno, torniamoci pure, perché Carta, il settimanale che trovate in edicola, dedica molte pagine a questo speciale dal titolo Pulizia etnica, che inizia così: non siamo razzisti, ripetono ossessivamente i cittadini di Rosarno e pretendono che lo facciano pure gli altri. Ma allora perché colpiscono solo noi neri e non gli altri immigrati? Chiede Moussa, uno dei feriti nei giorni della caccia all'uomo. Viene dalla Guinea e mostra la sua gamba fasciata e insanguinata, ferita da decine di pallini da caccia che dovranno essere estratti uno a uno. Bande di immigrati mettono a ferro e fuoco la cittadina nella provincia di Reggio Calabria. Siamo solidali con i cittadini di Rosarno, colpiti nella tranquillità quotidiana. Tranquillità quotidiana. Siamo pronti a scendere in piazza, dice il coordinatore regionale di Forza Nuova, al quale bisognerebbe ricordare che la tranquillità rosarnese significa la morte di bambini e anziani, come il 62enne Palmiro Macri, ucciso nel luglio dello scorso anno da diverse sventagliate di Kalashnikov in pieno centro, oppure, sempre per parlare della tranquillità di Rosarno, Biagio Vecchio, 67 anni, ammazzato a novembre, entrambi colpiti per punire i rispettivi nipoti, uno dei quali aveva ucciso un ragazzo di 20 anni. I rosarnesi, che accusano i migranti di aver spaventato i loro bambini, hanno dimenticato in fretta Francesco Amato, 15 anni, ammazzato con un colpo alla nuca lo scorso settembre. Questa è la tranquillità di Rosarno. Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, ha annunciato l'intenzione di andare a Rosarno a tenere un comizio. Non sono mafiosi, spiega, lui se ne intende, è gente che si sente abbandonata dalle istituzioni e che rivendica il diritto a vivere in tranquillità, a ridaglie con la tranquillità. Esattamente quello che dicono i comitati. Abbandonati dallo Stato, criminalizzati dai mass media, 20 anni di convivenza non sono razzismo, dice lo striscione del corteo dell'11 gennaio. Il giorno precedente, dopo le voci su un possibile arrivo dei, tra virgolette, no global, un comitato di accoglienza si era organizzato per lo scontro. Se arrivano, li spappoliamo, si legge nei violentissimi dibattiti su Facebook. E ancora, clandestini fuori dalle palle, padroni a casa nostra. Adesso bisogna prima di tutto ristabilire l'ordine a Rosarno, dicono i giovani del PDL. Dopo i gravi episodi di Rosarno, alcuni esponenti di Casa Pound Italia arrivano in Calabria. Insomma, c'è un afflusso di sinceri democratici e persone pluraliste e tolleranti a Rosarno. E continua lo speciale del settimanale Carta. L'ospedale di Gioia Tauro è pieno di africani feriti, non ci sono le donne e i bambini aggrediti. Falsa la notizia di una donna che ha abortito per la paura, ovviamente. È una donna di Rosarno. E poi si parla anche di un giorno senza di noi, questo tentativo di dimostrare agli italiani cosa sarebbe l'Italia se scomparissero gli immigrati. Difficilmente tutti insomma parteciperanno, perché la stragrande maggioranza poi dei lavoratori immigrati sono facilmente ricattabili. Comunque, rimanendo sempre nell'ambito Carta, la settimana scorsa iniziavo questa rassegnata stampa con il libro di Marco Rovelli, edito da Feltrinelli, che già l'anno scorso, ma insomma si risale a cose scritte 3 anni fa, poteva, così, se letto, lasciar presagire cosa sarebbe successo a Rosarno. Lui aveva dedicato un intero capitolo di questo suo libro dal titolo Servi, alla caccia al nero a Rosarno. Ecco, Marco Rovelli ora torna sulle pagine di carta dove 3 anni fa aveva scritto di ciò, dicendo: la rivolta dei braccianti, così come il pogrom successivo, non sono stati una sorpresa. Era questione di tempo. Il tempo di ciò che è umanamente sopportabile, il tempo per cui chi subisce trova la forza di gridare il suo basta. Di come stavano le cose a Rosarno ne avevo scritto qui, su carta, quasi 3 anni fa, per poi tornarci sopra nel mio libro Servi. Il reportage si intitolava Caccia al Nero. Che lo sport più diffuso tra i giovani di Rosarno fosse la caccia al nero era un dato di fatto, e le fucilate della scorsa settimana sono state la scintilla che ha fatto traboccare la rabbia dei braccianti subsahariani. Non è questione di essere profeti, neppure facili. È unicamente questione di non voler chiudere gli occhi di fronte all'evidenza, ma l'evidenza in questa politica è un elemento trascurabile, in piena buona coscienza. Come probabilmente in buona fede è chi tra i rosarnesi ha detto: ma come, noi gli abbiamo dato accoglienza per tutti questi anni e adesso questi vengono e ci distruggono il paese. Come è umanamente possibile chiamare accoglienza quelle condizioni di vita impensabili, in fabbriche dismesse, in baracche di cartone, 20 euro al giorno per 14 ore e assalti periodici da giovani della zona che irrompevano nel cortile delle fabbriche e sparavano, altri che si appostavano dietro un muro e li prendevano a sassate, macchine lungo la strada che aprivano di scatto lo sportello e facevano cadere il negro. E soprattutto stupisce che i rosarnesi non si chiedano che cosa ci facevano lì quei negri, tra virgolette. O forse se lo chiedono, ma si rispondono: non è affar mio. Salvo magari prendersi l'indennità di disoccupazione come bracciante, pagandosi i contributi per 100 giornate di lavoro, senza ovviamente aver mai messo piede in un campo, sottraendo dunque un salario al bracciante vero, che sconta il lavoro e la miseria invece sua. Il non è affar mio, del resto, a Rosarno è un motto che funziona, visto che le cosche dell''ndrangheta spadroneggiano indisturbate e della devastazione socio-economica del territorio che è conseguita al loro dominio, anche lo sfruttamento schiavistico è uno degli effetti. E ancora, al parroco che ha redarguito i suoi parrocchiani per il pogrom, chiederei se è vero che l'impianto di condizionamento della sua chiesa è stato pagato dalla famiglia Pesce, la cosca più potente del paese. Ma ancora più responsabile è un Maroni, che giustifica di fatto i pogrom, attaccando la troppa tolleranza per i clandestini. Credo che questo sia un punto di svolta nella campagna di rovesciamento mediatico della realtà. Non sono questi lavoratori che si ammazzano per raccogliere le arance italiane ad aver diritto a dignità umana, a un salario decente, a non essere oggetto di aggressioni continue, ma sono loro ad aver abusato della tolleranza della legge che magnanimamente è stata loro concessa. La sanzione dunque di una visione mafiosa della politica. Non il diritto, ma il privilegio. E suona ancora più disgustoso che nella stessa giornata Maroni abbia recitato un pistolotto antirazzista per i cori contro Balotelli. Salvarsi anima e faccia non è mai stato così semplice, scrive Marco Rovelli. Sulla questione del prete di Rosarno, insomma... Sì, fa bene Rovelli a lanciargli anche questa domanda. È vero che l'impianto di condizionamento, curioso poi che una chiesa abbia un impianto di condizionamento, ma l'ha pagato la famiglia della Cosca Pesce. Il parroco di Rosarno comunque ha avuto successivamente parole dure durante la messa, parole che sono state dure contro appunto i suoi parrocchiani che ha invitato a distruggere il presepe mettendolo sotto i piedi se non hanno la forza di ribellarsi ai soprusi e alle ingiustizie. Ed ha detto: se siamo pronti alle violenze nei confronti dei più deboli, allora non veniamoci più in chiesa, Dio saprà giudicare. Ecco, questa omelia, come definirla, è stata ripresa dal nostro caro amico Fra Benito Fusco, che adesso è in una chiesa di Budrio, che la commenta anche così. Dopo questa sua lunga mail riguardo al Don Pino di Rosarno, dice: intanto per rovinarvi la giornata, scrive Fra Benito Fusco, eccovi alcuni flash statistici che è bene ricordare. Secondo i dati ufficiali e definitivi dell'Istat, per l'anno 2007 gli stranieri regolari hanno dato un apporto lavorativo di 122 miliardi di euro, cioè il 9,2% dell'intero PIL nazionale, e hanno versato contributi previdenziali per 7 miliardi di euro, cioè il 4% dei contributi previdenziali pagati in Italia. Queste persone, cioè, stanno pagando una pensione che non avranno forse mai, e finisce così che i poveri continuano a fare regali ai ricchi. Per la cronaca, l'INPS in Italia per il 2008 ha un attivo di circa 8 miliardi di euro, cioè i contributi degli immigrati. Ora è arrivato il momento della resa dei conti. Gli immigrati si sono ribellati alla delinquenza organizzata e il ministro del lavoro Sacconi, quello che urlava e sbraitava per salvare la vita di Eluana Englaro, emerge dalla melma del governo per dichiarare che manderà ispettori in Calabria a controllare azienda per azienda. Siamo al delirio, siamo alla demenza governativa, siamo alla deriva umanitaria. Avrebbe dovuto nominare ispettori gli immigrati impallinati dall''ndrangheta, espropriare le aziende malavitose che prima sfruttano e poi non solo fanno cacciare gli sfruttati, ma non gli pagano nemmeno quei pochi sporchi e luridi euro. Hanno rubato anche ai morti. L'inizio di gennaio 2010 è una vergogna per l'Italia intera e per l'Occidente sedicente civile e cristiano. Un mese che ci squalifica da ogni punto di vista senza appello. È così. Il veemente Fra Benito Fusco. E continuiamo ancora sulla questione. Perché l'Unità, sì, eccola qui. L'Unità dedica una pagina all'attrice di origini somale Shukri Said, che gli altri giornali, e soprattutto i telegiornali per carità, ignorano completamente. Shukri non mangia più. Razzismo e troppa burocrazia. Vi leggo l'articolo dall'Unità. In pericolo di vita, Shukri Said non ha intenzione di fermarsi, nonostante stavolta rischi grosso davvero. In sciopero della fame da più di 10 giorni, l'attrice di origine somala ha avuto un collasso ed è stata ricoverata all'ospedale in condizioni critiche. I medici le hanno consigliato di interrompere la protesta, lei ha detto di no. Vuole andare avanti e proseguire nel percorso fino alle estreme condizioni. In realtà non vuole tanto che si parli di lei, ma del significato del suo gesto. Vuole si pensi alle grandi contraddizioni della legge per l'immigrazione, che si accendano i riflettori sull'esasperata burocratizzazione dei permessi, sul meccanismo che stritola la vita degli immigrati, di quelli regolari, di quelli che vogliono essere e restare nella legalità, che lavorano, pagano le tasse, magari hanno famiglia e figli a carico. Che almeno il suo rischio serva a qualcosa, fa capire, che almeno si apra uno squarcio sul silenzio. È immobile a letto, parla con un filo di voce, tremante e insicura, è debilitata. Beve, ma non basta. Le chiedono: ha un senso tutto ciò? Sì, dice, perché si parla troppo poco di questo incubo in cui sono piombate migliaia di persone. È un incubo e migliaia di persone vi sono dentro, vi rendete conto? Il rinnovo dei permessi, intende. Ha un percorso lungo e tortuoso, troppo lungo, troppo tortuoso, una cosa che vanifica la stessa richiesta di rinnovo, la rende praticamente inutile. In questo modo si spinge la gente verso la marginalità, verso l'illegalità. Insomma, diventa clandestino anche chi ha le carte in regola, il contrario dello scopo. Legge Bossi-Fini, pacchetto sicurezza, sanatoria badanti, dice, sono un groviglio di infernali contraddizioni il cui risultato reale è rendere impossibile la vita agli immigrati per bene, e solo a quelli. Ricorda che ci vogliono almeno 6 mesi per ottenere un rinnovo, mentre la legge impone un'attesa di 20 giorni al massimo, e nel frattempo si diventa automaticamente clandestini. Vuole risposte concrete dal governo, vuole che si rispettino i tempi previsti dalla legge, non sono obiettivi impossibili. Ora si sente debole, ma non sola. Non demoralizzata, le stanno vicino gli amici, le associazioni per i diritti degli immigrati che conoscono Shukri non solo per la serie Don Matteo, per la TV o per il cinema, ma per la sua determinazione. Di sicuro lei non mollerà, dicono. E questo è il vero pericolo, cioè che vada veramente fino alle estreme conseguenze. Or dunque, torno su carta perché... anzi no, prima un'altra cosa a proposito di quella zona, Gioia Tauro. Sì, Gioia Tauro è diventato un grande, enorme porto, e sempre sul libro di di Marco Rovelli, leggo che stimano gli inquirenti che l'80% di tutta la cocaina che si diffonde in Europa passa dal porto di Gioia Tauro, gestito dall''Ndrangheta, questo traffico. Ora, l'80% di tutta la cocaina vuol dire tonnellate alla volta. Vabbè, comunque, a proposito di che fare con la cocaina, c'è uno speciale sulla Stampa, se ben ricordo. Sì, eccolo qua. Si comincia a pensare dichiarare persa la guerra alla cocaina e tentare di fare dei danni ai boss dei cartelli messicani facendola passare da un'altra parte. C'è proprio una resa totale. La fine della guerra alla coca è il titolo di questo speciale. A 40 anni dall'offensiva di Nixon, Obama tira il freno e pensa soprattutto alla marijuana libera. L'alternativa al Messico, il piano segreto, che segreto a sto punto non l'è più, favorire rotte caraibiche per la polvere bianca per indebolire i boss. Ora, rotte caraibiche, che vogliono dire Haiti, passa da lì, Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, quelle sono rotte caraibiche, Panama soprattutto. Ma vabbè, comunque leggo, a 40 anni dalla decisione del presidente Richard Nixon di lanciare unilateralmente la guerra alla droga, l'America di Barack Obama è pronta a dichiarare impossibile da vincere il conflitto, a chiuderlo e a trasformare radicalmente la gestione della lotta agli stupefacenti. Gli USA, senza enfasi, stanno ritirando gli agenti della Drug Enforcement Administration, cioè la DEA, dai fronti della Colombia e dell'Afghanistan. Beh, in Afghanistan l'è andata su, è tornato ad essere il primo paese produttore mondiale di eroina da oppio, e quindi anche lì. Ma è curioso, insomma, il New Jersey è diventato il 14° stato degli USA ad approvare l'uso dell'erba per fini medici, perché insomma leggiamo più in là che il presidente fa studiare seriamente al proprio staff la fattibilità di un passo che avrebbe ripercussioni mondiali, legalizzare la marijuana. E poi udite, a un certo punto dice che nel 91 circa il 50% della cocaina diretta verso gli Stati Uniti passava sul territorio messicano, adesso la percentuale è del 90%. I boss locali impongono il prezzo ai colombiani e controllano tutto l'iter con profitti immensi. Un chilo di cocaina vale $1,200 in Colombia, viene rivenduto a $80,000 nelle strade di New York. I signori della droga messicani navigano nei dollari. Joaquin Chapo Guzman è entrato nell'ultima classifica dei miliardari globali della rivista Forbes, e infatti in Messico si sono incazzati tutti dicendo: ma come, non si può mettere un narcotrafficante nella classifica? Vabbè, qui squilia. Comunque la cosa più buffa di questo articolo è che ad aver lanciato un segno su Obama è stato soprattutto un colloquio con tre ex presidenti dell'America Latina, tutti con credenziali conservatrici, quindi difficili da attaccare per i repubblicani proibizionisti. E questi sono Ernesto Zedillo, ex presidente del Messico, César Gaviria, ex presidente della Colombia, Fernando Henrique Cardoso, ex presidente del Brasile, che hanno raccomandato a Obama di legalizzare la marijuana per togliere almeno una fonte di guadagno al narcotraffico. Chissà se poi hanno concluso con un brindisi o se sono fatti tutti una canna. Comunque, è un bel passo avanti. Chi l'avrebbe detto? Zedillo che dice legalizzare la marijuana. Vabbè. Comunque, dicevo, torno a carta perché si parla del nucleare. Oddio, sta finendo l'uranio. Questa potrebbe essere una gran bella notizia. Dopo le elezioni amministrative, il governo vuole riaprire la partita del programma nucleare italiano. Peccato che anche l'uranio, come il petrolio e il gas naturale, è destinato a finire, ma un po' prima. E lo speriamo ardentemente. C'è persino curiosa rassegna stampa, anziché del Corriere della Sera, adesso vi parlo di Umanità Nova, settimanale anarchico che esce da quasi un secolo. Beh, c'è uno speciale molto interessante, peccato non avere il tempo di leggerlo, ripreso dalla rete Sortir du Nucléaire in Francia, che ci racconta del monumentale fallimento del reattore nucleare EPR, che sarebbe la nuova generazione di reattori nucleari che la Francia sta cercando di sbolognare. Bene, tra i tanti dati c'è c'è il fatto che quei pochi paesi che l'avevano adottato lo stanno respingendo, quindi un colossale fallimento. C'è solo l'Italia, vi ricordate l'accordo Berlusconi-Sarkozy? Ecco, solo l'Italia che pensa di fare gli EPR in Italia. Nel resto gli Stati Uniti l'hanno respinto, la Finlandia è rimasta fregata, ne voleva far due, non è riuscita ancora a farne uno e già si sta rompendo il capo su come fare a bloccare questi lavori. È molto insicuro, per esempio gli Stati Uniti hanno rifiutato l'EPR perché non potrebbe resistere all'impatto di un aereo di linea. Ora poi un aereo di linea non è che ci devono essere per forza quelli di Al-Qaeda a farlo cascare, può anche per caso, secondo la legge di Murphy, se un aereo di linea può cadere, se c'è una probabilità su un miliardo che possa cadere su una centrale nucleare, vuol dire che può cadere su una centrale nucleare, e per cui insomma anche questa. E lasciamo perdere poi i terremoti in Italia. Comunque, ecco, si apprestano a prendere anche questa. Ma insomma, sono curiosi poi questi italiani, perché poi alla fine sembrano bersele tutte, poi al tempo stesso no. Cioè non fanno niente quando il governo gli infligge Topo Gigio il suo vaccino, però poi furbescamente nessuno si vaccina. Cioè è un popolo difficile da interpretare. L'altra presa per i fondelli è quella della Freccia Rossa, no? Strombazzata fin da Capodanno. È puntualmente in ritardo. Cioè praticamente solo il 7% degli Eurostar ha viaggiato in orario dal 1 gennaio a oggi. Cioè il ritardo medio è di 37 minuti. Allora, di 31 minuti che si aggiungono ai 37 che ci dovrebbe mettere. Per cui alla fine risulta che il Frecciarossa è un po' più lento dei normali treni che c'erano prima, che normalmente ci mettevano un'ora via per andare da Bologna a Milano. E vabbè, però anche con questo gli italiani apparentemente hanno questa propensione a farsi prendere per i fondelli, però poi con i vaccini non ci cascano. Si parla di vaccini anche stamattina, anche sui quotidiani di oggi, per esempio su Repubblica, perché la Novartis, che è la multinazionale che ha incassato un sacco di soldi dalle nostre tasche di contribuenti, però si è messa a licenziare in Italia. Si ha mandato a casa 24, quanti sono? Insomma, poco più di 20 informatori farmaceutici. No, 20 su 27. Vabbè, gli informatori farmaceutici. Adesso vaccino Novartis licenzia 24 dipendenti. Ah sì, perché 20 sono informatori e 4 sono altro, ma comunque vi immaginate che informazioni danno gli informatori della Novartis, quella che ha fatto il vaccino e che ha ottenuto dallo Stato italiano, firmato il contratto, ha ottenuto che se ci dovessero essere mai effetti collaterali del vaccino, ce ne saranno pochi perché pochi si sono vaccinati, ebbene la Novartis non ne risponde. Questo è il primo caso nella storia della sanità, cioè chi produce un certo medicamento, se poi quello t'ammazza o comunque se ti paralizza, se ti fa venire la sindrome Guillain-Barré, non ne risponde chi lo produce. Ecco, anche questo è riuscito a fare lo Stato italiano, a firmare una cosa simile. Per le ultime, per concludere, già che sono su Repubblica, c'è una pagina curiosa sull'italiano sconosciuto. L'Accademia della Crusca è in web e risponde ai vostri quesiti. Al primo posto c'è: si può usare piuttosto che al posto di o? No! Piuttosto che introduce un confronto e non un'opzione. Basta con l'uso di piuttosto che come congiunzione o come oppure. Piuttosto che vuol dire un'altra cosa. Detto ciò, per l'inconsueta rubrica braccia rubate alla fonderia, leggo dalla Stampa che gli uomini sono finalmente normali. Essere semplici e anche di moda è la sfida più difficile che ci sia. Il classico rivisitato alle sfilate di Milano. Il kilt, portato come un accessorio, diventerà dettaglio di stile fra i giovani ribelli che vestono a strati. E poi c'è la pantagonna da uomo. Ecco, poi sentite questo rumore di carta, basta sfogliare queste pagine e sullo stesso giornale trovo la foto di un bambino haitiano che di gran moda ha trovato qualcosa con cui fasciarsi la testa, ma il resto del corpo è nudo e insanguinato. Buonanotte e buona fortuna.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.